Tutti i vetri sono buoni. Mi è acceso la rivista? Bene, buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio. Diamo inizio con la parola alla dottoressa Caprari per l'appello.
Buonasera. Seduta consiliare convocata per il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 19. Attesto inizialmente che abbiamo provveduto a verificare il possesso da parte dei partecipanti, il possesso della certificazione verde Covid, così come richiesto dalla normativa vigente, quindi questa è la prima seduta consiliare in cui dobbiamo verificare il possesso per quanto riguarda i componenti del Consiglio. E sono tutti in possesso della certificazione. Ciarimboli,
sì.
Romagnoli, Boldrighini ha trasmesso una... Eccola dopo. Boldrighini presente. Belardinelli ha comunicato di essere assente per motivi di personali, quindi è un'assenza giustificata. Maori, Nisi, Bruseghini, Piattella.
Mi ha comunicato che lei parte a lavoro alle 6, quindi sta arrivando, diciamo, appena arriva a Moro d'Alba.
Ok. Medici. Ferro ci ha comunicato che probabilmente durante la seduta consiliare forse arriva la notizia, non lo so. E assente giustificata. Angiolani.
Bene, da inizio con gli scrutatori. Angiolani, va bene? Nisi e Buseghi. Così siamo. Primo punto all'ordine del giorno, delle comunicazioni, forse sono anche abbastanza veloce nelle stesse. Allora, alcune cose che vi voglio comunicare. Questo mese quello che si è svolto l'avete visto tutti, sono contento che ha ripreso anche finalmente anche quest'anno si è rimessa in moto anche l'organizzazione della fiera mercato Lacrime e Tartufo, che si è svolta con modalità ridotte, però ha rimesso in moto la macchina e quindi è stata sicuramente un'occasione positiva, anche un'occasione molto interessante e positiva di collaborazione tra le associazioni. Questo sicuramente è un segnale di ripresa della normalità e con prospettive future, spero, gloriose come è stato anche in passato. Ovviamente inizia e continua quello che è l'attività di promozione nel nostro territorio. Questo fine settimana, lo scorso fine settimana, Moro d'Alba è stata piena di persone perché è stata organizzata una passeggiata del fogliace di Moro d'Alba, sta riscuotendo un grande successo, soprattutto tante persone che vengono da fuori a conoscere il nostro territorio, quindi questo lavoro passo dopo passo di promozione del nostro territorio nelle varie forme sta continuando anche per il prossimo weekend, che sarà diciamo il 31 Halloween i Santi del primo novembre, e già nell'attività che è stata prevista abbiamo avuto parecchie adesioni, stiamo parlando di 50 bambini con insieme ai loro genitori, quindi già parliamo di una presenza di 150 bambini, persone, nell'ambito dell'iniziativa che si svolge, soprattutto questa che riguarda i bambini, nel tutto il nostro centro storico, non soltanto il museo, ma anche il camminamento alla scarpa e i vari locali che ci sono. Dico questo perché appunto, malgrado il Covid, stiamo piano piano uscendo e stiamo riprendendo quello che è un'attività che fondamentalmente non abbiamo mai abbandonato e che adesso comincia poi a darci un po' più di respiro rispetto alla possibilità di accogliere le persone. Adesso vediamo nelle prossime settimane se riusciranno a realizzare anche, riprendere i percorsi delle degustazioni del vino e quant'altro. Ecco. Quindi siamo sempre molto positivi e propositivi rispetto alla possibilità di promuovere il nostro borgo, i nostri prodotti e far venire soprattutto la persona a Moro d'Alba a conoscerla. Abbiamo sottoscritto il contratto, non mi ricordo se già l'avevo detto l'altra volta, perché più o meno è appunto con l'ultimo consiglio, per degli interventi di manutenzione straordinaria presso il cimitero, per evitare problemi durante il periodo delle festività dei santi e dei morti. abbiamo deciso di far avviare i lavori subito dopo perché non eravamo sicuri al 100% che avessero potuto finire prima. Chiaramente questo sarà un'occasione per riprendere quel lavoro che abbiamo già iniziato di cura e attenzione a questo spazio che è molto caro a tutte le persone, perché è appunto il luogo dove vengono ospitati i nostri cari che non ci sono più e che quindi merita il massimo della nostra attenzione. La struttura è comunque carente, sicuramente anche per tanti anni in cui si è lavorato nella sua espansione, ma non si è curato sufficientemente la manutenzione ordinaria nella parte vecchia, su cui in certo qual modo vogliamo un po' concentrarci per recuperare questo gap. Le ultime due comunicazioni che mi sento di dire riguardano due scadenze che abbiamo adesso. Alla fine di questo mese scade la possibilità per chi lo desidera di iscriversi nelle liste dei presidenti di seggio. Quando ci sono le elezioni è sempre un po' macchinoso, chi fa parte della commissione lo sa, individuare le persone disponibili a espletare le funzioni necessarie all'interno del seggio. E quindi se conoscete, io dico qui ai consiglieri, lo dico anche ai cittadini che stanno ascoltando, quando poi in streaming lo potranno risbobinare in sostanza questo consiglio comunale, se ci sono persone, che ragazzi, adulti, che vogliono cimentarsi in questa esperienza di presidente di seggio, i requisiti, oltre ad avere la fedina penale pulita, i requisiti sono quelli del diploma di scuola media superiore, ed è possibile quindi presentare la domanda entro il 31 di ottobre, quindi entro questa settimana. Invece per quanto riguarda le liste degli scrutatori, il termine per presentare la propria iscrizione nella lista è il 30 di novembre, il mese prossimo. In questo caso ci siamo attivati con l'ufficio elettorale del comune per mandare una comunicazione a tutti quanti coloro che sono iscritti presso questa lista, perché molte persone neanche si ricordano più di esserlo. Non si viene cancellati d'ufficio solo quando proprio ci sono delle condizioni, tipo la persona è deceduta oppure è palesemente non più nelle condizioni di poter espletare il servizio. E molto spesso quindi quando noi andiamo a fare le commissioni, pare c'è Rita, della minoranza, ci sei te, c'è stato anche tu, tu estrai i nomi, poi la metà delle persone non sono disponibili. Allora magari cerchiamo di fare da un lato una sensibilizzazione, se qualcuno di nuovo, soprattutto ragazzi, un'esperienza importante di impegno civile, di partecipazione alla vita democratica di un paese, e soprattutto anche vorremmo mandare una comunicazione a tutti coloro che sono dentro la lista, perché magari, come dicevo prima, ci sono presenti ma non se lo ricordano più, così che non devono dar conferma, non possono, la conferma già c'è tacita, ma se per caso non volessero più farne parte possono mandare due righe scritte dicendo voglio essere cancellato da questa lista. Così anche a noi agevola il lavoro, perché almeno come dice, è una scrematura di tutti coloro che già di default tendono un po' a essere poco disponibili a partecipare. Detto questo, io non ho altre cose da aggiungere. Vuoi aggiungere? Sì, prego. Vice Sindaco.
Salve, buonasera a tutti. Ecco, volevo sottolineare il discorso che aveva fatto il sindaco riguardo prima di tutto alla festa di Lacrime e Tartufo, e quindi condivido questo clima positivo che ho percepito anche come partecipante, come presidente dell'associazione Banda Cittadina, quindi sicuramente un bel clima di collaborazione di tutte le associazioni fianco a fianco che ha portato, insomma, secondo me a un buon risultato al di sopra delle aspettative. Seconda cosa, riguardo al weekend del Foliage che abbiamo vissuto in prima persona sabato e domenica, ecco, volevo sottolineare insomma il successo della manifestazione sia per quanto riguarda il raduno camper che poi per la passeggiata di domenica che, come ha detto giustamente il sindaco, ha richiamato Moro d'Alba tante persone, molte di fuori, anche fuori provincia, che ha permesso quindi di far apprezzare le nostre bellezze architettoniche. La domenica mattina era, secondo me, è stato molto bello vedere un pullman di turisti di Ascoli Piceno, qui a Moro d'Alba, che poi sono andati in giro per la scarpa, poi in cantina, l'assessore che guidava un gruppo di camperisti alla visita guidata. Il pomeriggio vedere più di 200 persone in piazza Tarsetti aspettare per la partenza per la passeggiata, che hanno apprezzato insomma le nostre campagne. E poi ecco, permettetemi di ringraziare le cantine che hanno collaborato sia sabato per la degustazione riservata ai camperisti che la domenica per la merenda finale dopo la passeggiata. Un bel esempio, secondo me, di promozione del brand, del proprio brand e del territorio. Quindi le ringrazio per aver aderito alla proposta che l'amministrazione comunale ha fatto loro, come sempre del resto. E infine l'ultima cosa che volevo dire, un ringraziamento alle associazioni che hanno collaborato al Dono Day, che si è concluso il 4 ottobre, e ecco, le vorrei citare proprio perché per la loro sensibilità verso le persone più fragili della nostra comunità, che appunto sono gli anziani della casa di riposo, ma anche i bambini della scuola dell'infanzia. Quindi ecco, vorrei ringraziare l'associazione di Laura Casali, la direttrice della casa di riposo, Insieme si può fare. Voglio ringraziare la Croce Gialla, che ha partecipato all'evento del 4 di ottobre, la Promorro, la banda musicale, l'Avis di Moro d'Alba, il Circolo Morrese e anche la Raganella di Belvedere, che ha risposto positivamente, no? Intrattenendo gli ospiti della casa di riposo e facendoli divertire con le loro canzoni. Ecco, mi auguro che ci siano altri momenti di collaborazione in futuro di questo tipo. Grazie.
Grazie, a questo punto mentre tu parlavi mi è venuto in mente altre due cose che ritengo invece forse giusto avvisare tutti quanti. Stanno per aggiungere, alcuni cominceranno già a averle ricevute, gli avvisi di accertamento, quindi sul nostro territorio. Allora, è bene come consiglieri, non lo sappiamo, che stanno arrivando per quanto riguarda la Tari del 2016, quindi inviata dall'Unione dei Comuni, arriverà nei prossimi giorni. Legato in modo particolare agli accertamenti per il mancato pagamento, quindi quei ruoli che sono arrivati e che non sono stati versati. Parallelamente sta partendo anche una verifica invece della base impositiva, in sostanza, quindi una verifica anche rispetto, arriva Piattella, in questo momento consigliere Piattella. Siamo con le comunicazioni, quindi va bene, perfetto. E quindi la metratura dichiarata, immobili che non sono stati dichiarati, cose di questo tipo. Nello stesso tempo partirà anche una verifica di quello che è invece i versamenti IMU e TASI relativi al 2016 e al 2017, poi ne parleremo anche in variazione di bilancio. In questo caso però non sono accertamenti, ma sono dei solleciti per cui le persone possono provvedere poi in autotassazione attraverso l'avvenimento operoso a procedere all'eventuale pagamento senza l'avvio delle procedure diciamo così ufficiali di riscossione coattiva. È un avviso che verrà mandato sempre riguardo al 2016 e al 2017. Dopo gli uffici tributi del comune saranno a disposizione per tutti i chiarimenti. Bene. Avanti, prossimo punto dell'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta precedente. Vi ricordo quello di cui abbiamo parlato, la volta scorsa abbiamo parlato, eravamo innanzitutto tutti presenti e abbiamo parlato bene, comunicazioni del sindaco, mozione del gruppo consigliare Crescere Insieme riguardante la realizzazione dell'area sgambamento dei cani, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, interrogazione del gruppo consigliare riguardante la casa di riposo, quindi il contratto di appalto per l'affidamento dei servizi socioassistenziali del comune, il titolo è lungo, non se ne manco tutto, però era di quella riguardata l'ampliamento dei servizi alla casa di riposo, la nomina e la revisione dei conti triennio 21-24 e poi la pratica per il consorzio di bonifica Marche del Gorgo Vivo per l'ok a un'attività di esproprio che viene fatta su un territorio che non è neanche a Moro d'Alba ma Castelferetti in comune di Falcone la Marittima. Ci sono interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. E questi mica mi ricordo mai se vanno. I verbali non servono. Primo punto, diciamo, deliberativo dell'ordine del giorno, è il motivo per cui facciamo questo consiglio, sostanzialmente perché la Giunta Comunale ha approvato una variazione di bilancio in data 30 agosto, una variazione d'urgenza facendo le funzioni del Consiglio. Chiaramente questa è valida se viene ratificata in Consiglio Comunale entro 60 giorni, quindi entro il mese di ottobre dovevamo assolutamente intervenire. L'ultima volta non l'abbiamo portata prima perché non avevamo a disposizione il revisore dei conti, l'ultima volta abbiamo nominato il revisore dei conti che adesso ha fatto la sua opera, lo ringrazio, il dottor Marco Fioranelli, e credo che abbiate avuto modo di ricevere stamattina il parere del revisore in merito a questa variazione che abbiamo fatto ad agosto. È anche abbastanza corposa perché in questa revisione ci abbiamo inserito le entrate in incremento per quanto riguarda gli accertamenti, parliamo di circa 100.000 euro all'anno e abbiamo previsto ogni anno la verifica di 2 anni di imposta, quindi quest'anno 2016-2017, prossimo anno 2018-2019 e poi nel 2023 e il 2020 e poi a quel punto diventa il 2021 e poi si diventa a regime, perché la cosa migliore per questo tipo di attività è farla circa 2 anni dopo. C'è 5 anni di tempo, ma arrivare sempre a 5 anni cambiano molte situazioni, sono a volte poco gestibili, e ci sono subentri, compravendite, per cui magari è la cosa più corretta. Questo è quello che sono stati fatti, delle variazioni nell'ambito di questa modifica di capitolo, nell'ambito di questa variazione, anche consistenti. Avevamo in questa variazione stabilito di trasferire al 2022 l'emissione dei ruoli delle strade comunali, nel senso che l'anno scorso, a dicembre del 2020, avevamo fatto l'emissione sia del 2019 che del 2020. A questo punto, anche per questioni di motivo contabile, per poter consentire alle persone di pagare nell'anno in cui viene messo il ruolo, altrimenti ci sono problemi di residui che non è mai piacevole tenere nei capitoli di bilancio, abbiamo deciso di emettere il ruolo del 2021 all'inizio del 2022, così nel corso dell'anno si incassa tutto e quindi non ci sono voci di residuo. E soprattutto nel 2022 abbiamo chiuso l'anno e quindi abbiamo, è vero che i lavori si fanno soprattutto in una stagione buona, però abbiamo la certezza che i bilanci di ogni singolo consorzio è chiuso, che non ci sono dei sospesi, perché magari nel corso dell'anno io potrei ancora avere degli interventi magari da fare a dicembre, ed è molto più razionale. Tra l'altro abbiamo dato un incarico a una società che è la stessa che si occupa anche dei software per la gestione dei tributi, di predisporre anche un programma specifico per la gestione dei consorzi stradali. In questo modo ci consente di avere una piattaforma online, non un foglio Excel di cui a volte si perdono anche i dati e non si sa, oppure saltano le operazioni automatiche perché tanto l'Excel è un po' delicato, e soprattutto che è allineato con la banca dati catastale, per cui anche i subentri, le compravendite, le eredità vengono recuperati in automatico e quindi si è più sicuri di trasmettere il dato alla persona giusta, al diciamo contribuente dovuto. Questo vale sia per quanto riguarda ovviamente i ruoli che per quanto riguarda gli inviti per le assemblee, perché aggiornare queste informazioni non è così scontato e così semplice anche per l'amministrazione comunale, per l'ufficio anagrafe per esempio o l'ufficio tributi. Con questo strumento diventa molto più semplice. Poi abbiamo registrato in bilancio il contributo che abbiamo ottenuto per i centri commerciali naturali di 70.000 euro che ci dà la Regione, hanno partecipato 4 aziende più il Comune, quindi c'è sia in entrata che in uscita questa voce, 70.000 euro in entrata e 85.000 euro in uscita, che è la quota diciamo in uscita. Noi dobbiamo trasferire alcune risorse ai commercianti come previsto dal progetto e fare un intervento noi come Comune di cui cofinanziamo direttamente 15.000 euro, quindi 15 più 15 ce ne danno, vale 30.000 euro il nostro intervento. Poi abbiamo aggiustato alcune voci che riguardano i trasferimenti statali, ci hanno comunicato definitivamente alcune, e qui è stata una bella, come dire, una bella salassola, perché sono 51.000 euro di riduzione del contributo non fiscalizzato del federalismo municipale, che è il conteggio alla fine dei contributi, di cui alcuni neanche eravamo pienamente a conoscenza, che il Comune di Morro d'Alba riceveva in virtù del fatto che aveva appreso in organico delle persone provenienti da altri enti, ex ETI, ex... vabbè, che ci abbiamo noi? Ci abbiamo ex ETI, ex Ferrovie dello Stato, credo, non mi ricordo, un po' alcuni interventi, per cui chiaramente essendo andati in pensione, parlo in questo caso specifico ovviamente di due dipendenti, Sergio e Laura, che essendo andati in pensione siamo stati poi decurtati di questi contributi da quest'anno. mi pare che invece in termini di spese, giusto per dare alcune voci, ma voi avete modo abbastanza chiaro, ci sono alcune voci dettagliate. Abbiamo fatto un mi interessava darvi questa indicazione. In poche parole, noi abbiamo fatto un contratto per l'esternalizzazione della gestione degli archivi cartacei. Abbiamo una situazione di emergenza, abbiamo reputato fosse di emergenza il modo con cui venivano conservati ormai storicamente gli archivi del comune. Cartacei sulla soffitta, un ambiente poco sicuro, addirittura lo scorso anno abbiamo avuto un fulmine che ha colpito il palazzo comunale, abbiamo rischiato di trovare tutto il nostro archivio storico in fiamme, e quindi adesso abbiamo fatto un accordo con una società che si occupa di questo, fa questo, lo fa per tanti comuni, lo fa per il comune di Senigallia, lo fa per il comune di San Marcello, che in poche parole conserva tutto a norma il materiale cartaceo e lo mette a disposizione una volta che lo ha inventariato su richiesta, su semplice richiesta, l'amministrazione che ne è proprietaria. Quindi questo diventa un intervento che quest'anno 5.000 euro, poi a regime mi pare sia sui 2.500 euro. E altri sono tutti quanti aggiustamenti. Abbiamo fatto poi invece anche un intervento di perizie di 14.000 euro per l'incarico di progettazione definitiva della sistemazione del Piazza Barcaroli, progetto con il quale abbiamo partecipato ad un bando del GAL. Sembrerebbe che ancora in via ufficiosa sia stato anche finanziato, però questo aspettiamo per darne la notizia e per ufficializzarla, agli atti, quando avremo questa cosa in via ufficiale, in sostanza. Però sembra che l'indicazione è che tutti i progetti presentati rientrino nel plafond che è delle somme previste, per cui vengono sostanzialmente finanziate tutti, salvo che non ci sia poi in termini procedurali qualche incongruenza che ancora non c'è stata segnalata, quindi io penso proprio di no, altrimenti avremmo fatto il soccorso istruttorio, ma quindi non c'è stato al momento bisogno. Non mi viene in mente altro. Avete qualche domanda? No, metto a votazione. Una cosa ve la voglio dire però: noi abbiamo messo 200.000 euro di maggiori entrate dall'accertamento IMU e TASI 2016-2017. In realtà questi soldi non sono tutti quanti disponibili, ma il 60% viene accantonato, quindi c'è una voce in uscita che sono fondi crediti di dubbia esigibilità, perché ovviamente noi non siamo sicuri di incassarli tutti. Io me lo auguro, ma dubito che li incasseremo tutti, quindi giustamente il legislatore ti dice: se non sei certo di incassarli tutti, non li puoi spendere tutti prima, no? Quindi devi creare un fondo compensativo, e noi quindi abbiamo questo fondo e l'abbiamo incrementato di circa 120.000 euro. Bene, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Due astensioni. Angiolani e... Sì, ecco, l'immediata esecutività. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Due astenuti. La minoranza? Immediatamente esecutiva. La seconda delibera, abbiamo approfittato, anche se avevamo un altro mese di tempo, però è giusto, primo consiglio utile portarla, riguarda sempre una variazione d'urgenza. In questo caso la motivazione dell'urgenza era principalmente una questione legata al personale, perché abbiamo avuto l'esigenza di prorogare quello che era l'utilizzo dell'interinale anche per i mesi successivi, scadeva ottobre, perché comunque si allungavano i tempi del rientro del dipendente che era in malattia, in infortunio, è rientrato ma non può ancora svolgere tutte quante le funzioni, anche in previsione dell'inverno e quindi di eventuali emergenze legate alla neve. Adesso non nevica mai, pare che sia scaldato l'aria, ma no? Però voglio dire, per carità, lasciamo perdere, meglio essere previdenti, quindi a questo punto le cose da fare ce ne sono e abbiamo prolungato questo servizio fino alla fine dell'anno, oltre ovviamente ad altri piccoli dettagli di interventi, di aggiustamenti su piccoli capitoli. L'altra cosa importante, ne parlavo già l'altra volta, abbiamo fatto il bando per l'asta per la vendita dei due appezzamenti di terreno di proprietà del comune, quello di Lascito Famiglini destinato poi vincolato alla casa di riposo. Come vedete dagli atti, è proprio creato un fondo per la manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento della casa di riposo, seguendo quelli che sono i dettami testamentari dell'ascito, e l'altro invece che è il fondo di proprietà del comune storico che si trova a Belvedere, che verrà anche quello messo, è stato messo in vendita, e anche lì poi il ricavato verrà destinato a un fondo vincolato al potenziamento del patrimonio comunale. Ovviamente l'obiettivo nostro è avere queste disponibilità per poter poi realizzare la nuova caserma dei carabinieri. Però prima di muoverci è necessario che abbiamo un minimo di certezza delle risorse che sono a disposizione, quindi dobbiamo aspettare. Scade il 28, quindi scade venerdì il bando a mezzogiorno, quindi se ci sono persone interessate lo vedremo venerdì. Se la gara va deserta verrà ripetuta da qui a un ventina di giorni dopo, il 15 di novembre, il 20, 15 di novembre se non sbaglio. Ci sono interventi? Prego, medici.
Sì, buonasera. E innanzitutto ecco, mi rifaccio a quanto detto, ovvero che appunto questa variazione, la deriva di variazione include le somme relative alle alienazioni e quindi anche l'asta indetta che scadrà in settimana. E, ecco, abbiamo notato appunto la scissione per quanto riguarda le somme poi destinate alla cassa di riposo e quelle invece poi disponibili per il patrimonio ecco, comunale. E, insomma, abbiamo notato questa somma e ricordo che proprio l'altra volta in una delle ultime sedute parlavamo anche del casolare, insomma dell'edificio sempre dell'ascito Famiglini che invece però non poteva essere incluso per un vincolo della sovrintendenza, mi sembra, e che quindi appunto non fa parte, ecco, non è entrato nel piano delle alienazioni questo edificio purtroppo. E, per quanto riguarda invece il personale, appunto, sì, anche questo ricordo che la volta scorsa in una delle ultime sedute si parlava appunto del prolungamento del contratto interinale fino a dicembre per quanto riguarda un'unità che sostituisce un infortunio e al contempo però sempre nella delibera si fa riferimento al personale dell'ufficio ragioneria che appunto non è prevista l'assunzione in quest'anno corrente e sempre riguardo questo tema ho letto la delibera 71 che appunto rimanda l'assunzione al gennaio del 2022 dell'istruttore ecco, amministrativo contabile per dare appunto priorità all'ufficio tecnico perché appunto c'è bisogno di un operaio che sostituisca l'infortunio. E, mi ricordo che questo tema insomma era uscito fuori anche in altre occasioni, ovvero il fatto che manchi questa figura negli uffici comunali, quella del ragioniere, e quindi non possiamo esimerci dal farlo notare, ovvero che sono passati esattamente 2 anni ecco, dalla partenza dell'ultimo istruttore contabile che era Alfio Camillucci, che ha lasciato nel settembre del 2019. Sembra ancora più distante perché c'è stata una pandemia in mezzo che ancora stiamo vivendo, però ecco, sono passati 2 anni e quello che auspichiamo è che questa assunzione avvenga il prima possibile, anche perché sicuro crea una collisione di responsabilità. Sappiamo, no, è un tema che abbiamo già dibattuto, però non posso ecco, esimermi da farlo notare. E siccome ecco, nella delibera si parla ecco, di somme riguardanti future opere da realizzare o altro, pongo anche un altro quesito riguardo insomma, i lavori che si stanno svolgendo in questo momento nel comune, nel territorio comunale. Ho visto con piacere che i lavori della spianata non solo sono iniziati ma sono quasi ultimati e sempre per quanto riguarda ecco, l'ambito dei lavori. Ricordo che nelle precedenti sedute, sempre in una delibera di ratifica di variazione al bilancio, si era parlato della riqualificazione di Via Martire della Resistenza per quanto riguarda ecco, il dissesto idrogeologico, un intervento per il quale il Comune aveva insomma, incassato una somma al Ministero delle infrastrutture volevo sapere, insomma, se i lavori sarebbero iniziati, inizieranno nel corso dell'anno. Ho visto anche in questo caso la determina 49 che affida il coordinamento dei lavori, così come la questione sicurezza, però ancora non ho visto, ecco, l'affidamento proprio dei lavori, quindi volevo sapere se i lavori inizieranno durante l'anno. Grazie.
Sì, per quanto riguarda la questione delle ragioniere, ovviamente è una questione di... cioè noi ci basiamo anche ormai su un consolidato, no? Non è un'eccezione, ma anche in precedenza è successo questo, cioè la presenza dell'amministratore che ricopre una funzione di responsabilità per l'area contabile in assenza di un responsabile. I motivi per cui non c'è lo sappiamo, perché l'abbiamo parlato più volte, anche il Covid. Diciamo che questa cosa accade anche abbastanza bene, perché ora, senza sbilanciarmi, non avendo ancora formalmente dato l'incarico, sono cose sempre molto delicate, però abbiamo già individuato la figura che dovrebbe venire a coprire questa posizione da partire dal 1 gennaio. Quindi siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista sulla conclusione, diciamo, di questo percorso, che comunque ci ha portato, lo dico anche con orgoglio e soddisfazione per il lavoro che è stato fatto e grazie alla collaborazione degli uffici, ad avere un bilancio sano. Noi oggi parliamo di una cassa di 1.200.000 euro, parliamo di all'incirca, credo, 1.600.000 euro di progetti in fase di avanzata, parlo di quelli che ancora non abbiamo appaltato, e quindi siamo in una situazione, una struttura organizzativa io ritengo alquanto efficiente, tutte le posizioni della nostra dotazione organica sono coperte, anche con una certa tranquillità rispetto a delle criticità che potevano venire, penso alla scuola dell'infanzia, che le abbiamo superate al momento direi brillantemente, con piena soddisfazione, speriamo si mantenga, incrociamo le dita, e anche con la casa di riposo che rispetto a tutte le problematiche comunque sta sviluppandosi in maniera corretta, anche in prospettiva rispetto alle problematiche che abbiamo di disponibilità del nostro personale, anche la prospettiva futura, no, non credo così lontana e remota che ci siano figure che vadano in pensionamento e quant'altro. Quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto del lavoro fatto, anche se condivido che sia necessario dare una struttura consolidata, e credo che quindi siamo veramente in dirittura d'arrivo. Lo sforzo di fare questa operazione per i prossimi 3 mesi fino alla fine dell'anno, diciamo, ben si confà con le esigenze espresse dall'ufficio tecnico di avere una figura di ancora a sostegno dell'attività esterna, quindi su questo si procede molto tranquillamente. I progetti, come dicevamo, c'è l'area della spianata che è completata in quello che è l'area di gioco. Dobbiamo completarla per quanto riguarda la struttura dello spogliatoio, e oggi proprio c'è stato il sopralluogo per gli allacci, sono stati effettuati sostanzialmente i contratti per l'allaccio dell'acqua e del gas, e il contratto per quanto riguarda l'affidamento e la realizzazione dello spogliatoio, che ovviamente è un prefabbricato.
Per chiudere in settimana per via dei conti.
Perfetto, anche perché noi dobbiamo tecnicamente chiudere questo progetto entro l'anno, perché ovviamente le condizioni del finanziamento, che era sia un finanziamento regionale che un tasso agevolato, tasso zero finanziamento del CONI, ha come requisito che noi entro quest'anno, quindi entro dicembre, lo dobbiamo chiudere. Contemporaneamente entro dicembre dobbiamo affidare i 2 progetti che abbiamo per la salvaguardia idrogeologica del territorio, che riguarda sia Marte Resistenza, quindi davanti alla scuola, con incarico all'ingegner Cermatori per la progettazione, e sia per quanto riguarda il fosso a valle del depuratore, con l'incarico dato a un'impresa di Fano, che con poche parole abbiamo ripreso, il progetto già era stato fatto da Viva Servizi 6 anni fa, Multiservizi, adesso è Viva Servizi, allora era Multiservizi 6 anni fa, e che noi quindi abbiamo ripreso, Multiservizi in passato non è stato mai trovato le risorse per finanziarlo, adesso le abbiamo trovate, e lì appunto in settimana, credo entro quindi il mese prossimo, cioè entro questo mese, la settimana prossima, la Giunta dovrebbe approvare su proposta dell'ufficio tecnico il progetto esecutivo, e a quel punto si possono avviare le procedure per bandire la gara. Diciamo che entrambe queste gare devono essere bandite entro la fine dell'anno, quindi i tempi sono questi. Nello stesso tempo siamo in fase di affidamento anche per la realizzazione dell'enoteca, che si è concluso l'iter procedurale, abbiamo approvato anche in questo caso Ancora non l'abbiamo approvato, deve essere portato, questa è la prossima giunta, o l'abbiamo approvato il progetto esecutivo? Mica mi ricordo,
no.
Giunta, no. Deve portarci il progetto esecutivo dell'architetto Gastreghini e l'affidamento dei lavori che molto probabilmente avverrà già nel mese di novembre, questo è l'orientamento. Quindi siamo assolutamente in linea, quindi nel breve si vedranno tutti questi interventi prendere forma. Sicuramente il prossimo anno questi interventi sulla strada verranno fatti nel corso del 2022, perché chiaramente i tempi tecnici della gara porteranno a un affidamento effettivo prima della primavera del prossimo anno. D'altronde sono lavori che difficilmente si possono fare d'inverno, no? Soprattutto in un fosso diventa un po' complicato. Altri interventi?
Io.
Prego. Assessore Boldrighini.
No, solo per sottolineare come, rifacendomi anche alle comunicazioni del sindaco iniziali, come la dinamicità che la nostra amministrazione sta dimostrando anche nell'accoglienza ai turisti e nella promozione del territorio e il supporto anche di una certa immagine e quindi a vantaggio delle attività commerciali di chi ha un'azienda su questo territorio va di pari passo con l'impegno sui lavori pubblici e quindi sull'attenzione alla nostra cittadinanza anche che non ha attività turistica. Non c'è un'area in cui la nostra amministrazione non dedica il massimo del suo impegno e da questo elenco di attività, insomma, di cantieri che sono aperti, insomma, con cifre chiare e tonde circa gli investimenti, alcuni di questi sono anche dati dall'impegno degli amministratori in prima persona nel partecipare a bandi che poi vengono vinti, si vede proprio, credo, a 3 anni di mandato, il gran lavoro che la nostra amministrazione sta facendo. Grazie.
Grazie Assessore. Bene, mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Astenuti? Contrari o astenuti? Due astenuti. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astenuti. Approvato. A maggioranza. Ultimo punto all'ordine del giorno, questo riguarda una procedura tecnica che è presa d'atto della funzione relativa ai servizi della scuola primaria svolta dall'Unione dei Comuni di Belvedere, Ostrense, Moro d'Alba e San Marcello. Tutto nasce perché in sostanza non risulta che sia stato mai fatto un atto concreto di trasferire le funzioni legate alla scuola dell'infanzia, che è la prima scuola Don Bosco, qua a Moro d'Alba, all'Unione dei Comuni. Non c'è un atto in sostanza, noi abbiamo trasferito all'Unione dei Comuni una serie di servizi nel corso degli anni, con degli atti veri e propri di consiglio, come prevede lo statuto, su questa cosa non è stato fatto. È stata fatta una delibera di indirizzo per l'ok alla realizzazione del progetto, all'incarico progettuale per la realizzazione dell'ampliamento della scuola San Marcello, per accogliere anche la scuola primaria, no, l'infanzia, scusatemi, la scuola primaria, mi stavo sbagliando. Non è stato mai fatto un atto di trasferimento, quindi siccome adesso l'Unione dei Comuni intende conferire la gestione della mensa, che tra l'altro è nata dopo, cioè a Moro d'Alba non c'era la mensa quando c'era la scuola primaria qui sul posto, è stata trasferita all'Unione, poi è stato fatto il tempo pieno e quindi l'esigenza della mensa, e la mensa è stata sempre gestita dall'Unione dei Comuni con un appalto. Siccome è intenzione dell'Unione dei Comuni di procedere, qualora ne siano tutte le condizioni, a un conferimento di gestione in house agli esi servizi, per onde evitare qualsiasi problema è necessario che l'atto sia, come dire, conforme in tutte le sue parti. Allora, per precauzione, siccome non esiste questo trasferimento di competenze, noi andiamo a fare un atto, lo stesso l'hanno fatto a San Marcello a Belvedere, in cui diciamo che prendiamo atto che effettivamente la scuola primaria è stata trasferita da Moro d'Alba al plesso consorzile e poi dell'Unione a San Marcello e che quindi la gestione di tutti i servizi efferenti alla scuola primaria di competenza dell'ente locale sono in capo all'Unione dei Comuni, punto. Per cui l'Unione dei Comuni è del tutto legittimata a svolgere quei servizi quale appunto la mensa. Poi ci sono i servizi legati alle utenze, ci sono i servizi, ecco, non è che ci siano altre, le manutenzioni ordinarie, però è chiaro che da questo punto di vista siamo tranquilli e abbiamo dato pieni poteri all'Unione dei Comuni. Gli altri comuni hanno fatto lo stesso, loro sono andati anche più oltre perché loro hanno conferito all'Unione dei Comuni anche i servizi mensa legati alla scuola dell'infanzia. Noi, col consenso penso condiviso da tutti, in maggioranza e minoranza, abbiamo invece deciso di mantenerlo all'interno del nostro ente e di farlo gestire tramite un appalto, e così è. Ci sono interventi? No, chi è favorevole alzi la mano, tutti favorevoli all'unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità. Grazie, io vi ringrazio e sicuramente faremo un consiglio a novembre, perché a novembre, prego, consigliere Nisi.
Volevo chiedere, forse se era tra le comunicazioni che dovrebbe fare il sindaco sul camper vaccinale, se c'hai qualche...
Ah, sì, è vero, non l'ho detto. C'è stato il campo vaccinale a Moro d'Alba, così a coda ve lo dico, abbiamo fatto 39 vaccini, 36 vaccini, di cui qualcuno, qualche unità di primo vaccino, molti erano terzi vaccini e qualche secondo vaccino. Però c'è stato un buon afflusso di persone, devo dire non soltanto di Moro d'Alba, perché ho visto che c'è un po' questa cosa che non dovendo prenotare ci vengono anche da fuori, però è stato un servizio che è stato apprezzato, l'abbiamo fatto presso la scuola, l'ex scuola elementare. Il camper credo che, se ho capito bene, dopo questa uscita finisce lì, perché la stagione invernale diventa un po' problematico.
Riprende a novembre.
Allora, a novembre riprende, ha detto, non ho capito, meglio così. Quindi è andato bene. Noi ancora siamo, ma non è che abbiamo meriti su questo, ma ce ne voglia Dio. Cioè, siamo Covid free a Moro d'Alba, ne prendiamo atto con soddisfazione. La situazione sta sempre migliorando. Noi qui in comune si entra col Green Pass, abbiamo rispettato tutte quelle che sono le condizioni. Facciamo, incrociamo le dita e tocchiamo tutto quello che vogliamo toccare. Buonasera a tutti. Ci vediamo in consiglio a novembre, che c'è sicuramente un consiglio, perché sono gli equilibri di novembre, l'ultimo assestamento di bilancio. Grazie a voi. Ciao.